quello che devi sapere sul tempo, ma che in realtà non lo vuoi sapere, o quello che hai sempre creduto sul tempo, ma che forse nasconde qualcosa di molto più profondo. Se sei curioso, questa è la tua puntata.
Gioia, Gioia è vivere con energia.
Energia.
Energia di essere se stessi.
Riflessioni profonde.
Ma pratiche.
Fare pratica.
Fare pratica con sé.
Per sé.
E per sé.
Libertà.
La libertà.
È libertà.
La leggerezza.
Fidati di te.
Mi piace condividere
e ispirare.
Ciao, sono Silvia del Corpo e la Mente, psicologa e psicoterapeuta. Qui metto tutto il mio spirito, i miei studi e la mia pratica per crescere insieme a te. Come? Un millimetro al giorno.
Se sei un fan della gestione del tempo, dei trick di pianificazione, di come fare a gestire meglio il tempo, questa puntata fa per te, ma non tanto perché in questa puntata arriviamo a chissà che soluzioni e che trick, magari nella prossima, perché questa sarà una serie, la scorsa, questa, la prossima, tutte collegate alla gestione del tempo. Ma prima di arrivare ai trick, alle soluzioni, a tre esercizi per, ho da fare con te un discorso su quello che c'è dietro il tempo, o forse quello che c'è un po' più di profondo appena sotto il complicato ma semplice discorso di pianificare e gestire il tempo. Partiamo da un antefatto. Questi giorni su Instagram ne parlavamo nelle storie con il box di domande e appunto è venuta subito fuori una sorta di diatriba su la necessità, l'obbligo che sentiamo di riempire il tempo, di fare tante cose e quindi di conseguenza imparare a organizzarle, gestirle, distribuirle meglio per non soccombere. Siamo tutti di corsa e tutti pieni di cose da fare e rincorriamo la possibilità di poterle fare bene. Non arrivando stramazzati la sera sul divano o arrivando stramazzati sul divano, ma in qualche modo sperare che domani andrà meglio. Ecco, se sei in questa situazione, forse c'è qualcosa che devi sapere che sta un pelo sotto, un pelo più nel profondo rispetto alla gestione del tempo. Infatti, cominciamo dal dire che il tempo è qualcosa di reale, come dire, di materiale, di concreto. Sono 24 ore, 7 giorni, 365 giorni all'anno per tutti ed è così da tanto tempo. Prima lo misuravamo con la meridiana, poi l'abbiamo misurato, anzi, prima ancora col sole che sorgeva e calava, poi con la meridiana, poi con l'orologio, poi con le clessidre, oggi col digitale. Tant'è, il tempo, almeno nelle nostre convenzioni occidentali, quello è, quei minuti, quei secondi, quelle ore. Ed è sempre quello, tutti i giorni, da anni e per anni. E in questa dimensione materiale, concreta, fisica, anche se, come dire, non è guardabile il tempo, se non forse nei suoi segni, di un albero che cresce, di una ruga che appare, ecco, il tempo resta materiale, sempre lo stesso. Il fatto quindi che a noi non basti, che a noi ci manchi, non è perché ce ne hanno tolto un po', o da domani la giornata è più corta, o questa settimana gli tolgono 2 giorni. Il tempo è sempre lo stesso. Ciò che non è sempre lo stesso è la quantità di cose che ci mettiamo dentro. Il tempo nella sua dimensione oggettiva, materiale, è sempre la stessa, mentre nella sua dimensione immateriale, cioè di quello che noi ci vogliamo fare con il tempo, ecco quella cambia sempre. La quantità di obiettivi, idee, aspettative, desideri, azioni, intenzioni, immaginazioni che noi facciamo su quello che posso fare domani, su quello che posso fare la settimana, su quello che posso fare l'anno prossimo, è immensa. Continuiamo a immaginare di poter fare di più. Puoi fare questo? Sì, dai, lo faccio domani. Puoi fare questo? Sì, dai, ci andiamo nel weekend. Puoi fare questo? Sì, adesso lo metto in coda per oggi. Sì, dai, esco un po' più tardi dall'ufficio e lo aggiungo. Immateriali sono le nostre aggiunte. Ma in realtà il tempo, quello è, resta sempre lo stesso. E te lo continuo a ripetere affinché poi nel corso di questa puntata tu non te lo scordi. Quando abbiamo la sensazione che il tempo non basta, in realtà non è il tempo che non basta, è che avremmo dovuto dire basta alle cose che abbiamo aggiunto oggi nell'elenco di cose da fare. E se sappiamo già che questa settimana il tempo, non ci basterà. Forse è venuto il momento di guardare le cose che sono in agenda e dire devo togliere qualcosa. Ma no, Silvia, non si può togliere niente. Ecco, ci arriviamo tra poco. Questo è il punto. Andare a capire perché abbiamo sempre bisogno di aggiungere a quella lista infinita di cose immateriali che che vanno a riempire un tempo che è sempre il medesimo. Allora, tutto quello che noi ci mettiamo dentro, che va oltre il ragionevole, che va oltre il possibile, è perché nel fare quelle cose, in quel tempo pieno, ci mettiamo un sacco di significati profondi. Infatti, il tempo non è solo qualcosa da pianificare e organizzare, ma tutto quel fare prende significati molto, molto più importanti. E da un lato, sicuramente, facciamo una grande premessa, poi magari su questo ci facciamo anche un'altra puntata, tipo la settimana prossima, ma sicuramente la cultura di cui siamo intrisi, una cultura performativa, una cultura che ci spinge a dare sempre di più, sempre di più, sempre di più nei nostri ruoli, sia lavorativi che personali, come madre, come moglie, come marito, come figlio, come genitore, devo sempre dare il meglio, sempre di più. E in questo senso fare tanto prende il senso di aiutare, di dimostrare di essere bravi e buoni, di dimostrare che vado bene e che quindi, se sono valida, se sono valido, mi puoi volere bene. Allora, è importante che ragioniamo sia su quanto la cultura ci preme, nel dover essere sempre validati, e validati secondo quanto facciamo. Ora non voglio entrare su questo perché oggi voglio andare appunto su qualcosa di un po' più profondo, ma giuro che su questo ci torniamo nella prossima puntata. Dicevo, la necessità di fare tanto è associata a tantissimi significati profondi ben oltre la cultura. Voglio essere buona, buono, voglio essere vista, amata, validata. Voglio sentire che vado bene e voglio sentire che tu lo vedi e che attraverso quante cose faccio, quanti obiettivi raggiungo, quanti tic metto, quanti titoli metto, ecco, tu riesci a dire che io sono interessante, valida, amabile. Oppure altri sensi che potremmo dare al nostro fare, fare tanto e riempire il tempo, è che per esempio riempiamo per non sentire il vuoto, per non sentirsi privi di senso, per non sentirsi che in realtà non siamo niente, come ancora una volta il fare tanto dimostra che siamo tanto, il fare poco starebbe a dire che siamo poco. Allora, primo senso del nostro fare tanto e del nostro riempire il tempo, dimostrare di essere bravi e buoni per essere visti, validati e amati. Secondo senso, fare tanto per riempire il vuoto e non sentirsi poco di senso o privi di senso. Un terzo significato del nostro fare tanto ha a che fare, per esempio, nella dimensione sociale, di far vedere che abbiamo interessi, che siamo culturalmente stimolanti, che abbiamo passione per il teatro, per il cinema, per la fotografia, che abbiamo interessi di nicchia e così dimostriamo di essere capaci, cool e ancora una volta essere validati. Ah, sì, tu sì che sei una persona interessante, tu sì che vai bene. E così un quarto senso del fare tanto potrebbe proprio essere di non avere il tempo, di essere così stanchi e pieni di non avere il tempo di sedersi con le altre domande. Una di voi su Instagram mi ha detto: almeno se faccio tanto non ho il tempo di sedermi sul divano con i miei mostri. Ecco, io non lo so se abbiamo mostri o forse abbiamo mostri e angeli, difetti e qualità, paure e risorgimenti, ma forse è vero che ci riempiamo tanto per non avere il tempo, il modo di sederci a farci le domande. Chi sono? Cosa mi piace? Ecco, come dicevamo nella scorsa puntata, per cosa mi batto? Che cosa voglio davvero scegliere? E allora ecco, con questi quattro possibili altri significati, noi riempiamo il tempo. E vedete, tutto questo non ha a che fare con il lavoro, con la cultura, con quello che dice il capo, ma tutto questo ha a che fare con qualcosa di molto più profondo, delle nostre emozioni, della nostra proprio struttura profonda. Allora, ok, il primo motivo sicuramente, questa cultura ci spinge a fare tanto e sempre di più. Ma l'altra grande parte del nostro senso del tempo, del nostro gestire il tempo, dipende dai significati che diamo al nostro fare. E già te ne ho detti 4. Facciamo un passetto in più. Un'altra grandissima spinta, struttura che permea la nostra gestione del tempo non è i turni lavorativi, non è l'agenda imposta dall'ufficio, ma è in realtà la cultura familiare in cui siamo cresciuti da bimbi. Spesso impariamo a fare di tutto, di più, perché abbiamo da bambini capito, ottenuto che mi volevano un po' più bene se facevo di più, o che magari mamma era un po' più felice o meno depressa se noi facevamo qualcosa in più, o che magari si litigava meno in famiglia se noi eravamo più operosi, più attivi, se noi eravamo più pieni di vita qualcun altro forse stava meglio. E allora non so, ognuno di noi ha imparato a fare di tutto e di più, ancora una volta perché è stato intriso di valori affettivi, simbolici, relazionali. Bambini che imparano a cucinare presto, da piccolini, da molto piccoli, proprio per far contenti mamma e papà stanchi la sera. Bambini che imparano molto presto, ragazzini che imparano molto presto, che non si può stare sul divano a riposare, perché così ci stanno i fannulloni, perché così non farei mai niente nella vita, perché questo è da pigri. E così mai un momento di riposo, mai un momento di noia, fin da bambini. Ecco, tutto questo poi rende difficile sottrarsi da grandi alla ruota del criceto, per cui corriamo qua e là senza mai sosta. Allora non posso io, voi tutti in questa cultura, proprio da un lato per la grande spinta culturale, i social, i media, il lavoro, ma dall'altra sembra proprio di non poterci sottrarre da obiettivi, lavori, attività, aspettative, perché sembra sempre che rischio di perdere occasioni, ruoli, affetti. E si corre sulla ruota sempre, per cercare in realtà di trovare pace da qualche parte nell'altro dilemma, che mi vuoi bene, ti vado bene, vuoi stare con me, mi fai salire sul tuo treno, mi tieni con te. Quindi ecco, poi guardate quanto ci importa poi nella vita imparare a gestire il tempo, organizzare il tempo. Io stessa ho un corso sulla gestione del tempo, quindi timer, spiego le tecniche, spiego la gestione, la pianificazione, l'organizzazione, tutto vero. Ma pensate quanto c'è di profondo, di valore, di simbolico, di emotivo dietro la nostra capacità o incapacità di gestire il tempo, o anche solo di prenderci una pausa, o anche solo di imparare a staccare, perché farebbe bene a lavorare di più. Allora, ragioniamo bene su tutti questi significati, perché magari, ecco, la prossima puntata la dedico proprio a questa, ad altri significati che possiamo dare al tempo. Però proviamo a farci, appunto, non in questa puntata, strumenti e tecniche, ma proviamo a farci qualche buona domanda in base al significato del tempo che noi abbiamo. Se il mio significato del tempo associato al fare tanto è che sono brava, buona e così non scontento nessuno, è certo che il prezzo poi è che corro quella. Ma una buona domanda potrebbe essere: ma in che altri modi puoi restare brava, bravo, buona, buono, pur salvandoti un po' da questa corsa? Cos'è che puoi fare un filo meno, un po' meno, appena poco meno, per essere comunque brava e buona, ma distruggendoti un filo meno? E se invece il tuo significato era faccio, quindi esisto, non mi sento privo di senso e non mi sento vuoto. Ecco, se il tuo faccio è un faccio, quindi sono, riempio, quindi esisto, e quindi la tua identità è tanto legata a quanto fai. E non puoi smettere di fare se non rischi di perderti. Ecco, la domanda buona per te è: in che altri modi esisti, anche se fai un filo meno? E vi sottolineo sempre un filo meno, perché la paura di tutti quelli che decidono di fare un po' meno è che non farò più niente e tutti mi odieranno. Perché ancora una volta cadiamo trappola di quel meccanismo di tutto o niente, ma in realtà non è così. Noi dobbiamo concentrarci di fare, ecco, un millimetro meno, un filo meno, dal 120% al 110%, dal 110 al 100, e così via, dal 100 al 90, all'80, al 75. Concentriamoci sul come faccio a fare un filo meno, come faccio a esistere, a sentirmi che esisto anche se faccio un filo meno, e quindi arrivo a casa un filo meno esausta. Altre volte quello che abbiamo di enorme paura, no? È il senso di colpa. Se cominciamo a fare, ecco, tanto meno o un filo meno. E anche la colpa può avere mille sfumature. La colpa di prendersi una pausa, dicevamo prima, no? Ci sono bambini, anzi ci sono adulti che fin da bambini hanno imparato che era meglio non fermarsi mai, perché era una delusione essere fermi, essere a riposo. E allora ci sentiamo in colpa a prenderci una pausa. Oppure ci possiamo sentire in colpa semplicemente a dire di no a una richiesta, o perché ci sembra l'enorme opportunità persa, o perché magari invece ci sembra di diventare brutti e cattivi. Anche in questo caso proviamo a farci una domanda che forse ci aiuta, ed è: non è strano sentirsi in colpa per qualcosa che dovrebbe essere normale, cioè avere il tempo di rifiatare, avere il tempo di darsi tempo? Se sentiamo che è una colpa, per esempio riposare, non c'è qualcosa che non va nel ragionamento? Cioè, come mai diamo per scontato che è proprio così, sempre così? Perché ci sono persone che funzionano bene eppure riposano, eppure staccano, eppure ogni tanto smettono? Ecco, possiamo imparare qualcosa da quelle persone che ai nostri occhi ancora performano, o ancora sono volute bene, o ancora non sono finite nella catastrofe della solitudine? Perché magari le guardiamo che fanno, ma con un tempo umano, ma con ritmi di pausa. Ecco, possiamo forse imparare qualcosa da questo? Forse questo potrebbe almeno solo sconfessare che è un'oggettiva colpa, e che forse oggettiva non è, ma dipende dalla storia familiare in cui siamo cresciuti. Se invece il tuo significato era che il fare significa, ecco, che sennò diventi vuoto, per te un'altra domanda: chi c'era nella tua vita fin da bambina, da ragazzetta, da ragazzetto, che ti ha dimostrato questo? Cioè che veramente non faceva niente ed era vuota o vuoto? E un'altra domanda ancora: e perché il tuo non fare significherebbe essere vuoti? Non il loro, ma il tuo, proprio il tuo. Perché il tuo fare un pochino meno, un filino meno, dovrebbe equivalere a essere vuota? Se dal 110% passi a fare il 93%, casomai sei comunque piena al 93%, quindi perché hai così tanta paura di diventare vuota, vuoto? E anche fosse, se fosse, come possiamo stare un po' più nel vuoto? Diciamo, come possiamo curarcene, riempirlo, senza dover stra-riempirlo? E se invece la tua sensazione era quella di perdere il treno, di arrivare sempre dopo, per te ho un'altra domanda. Sei per caso secondo o terzo genito? Sei per caso il fratello o la sorella arrivata dopo in famiglia, per seconda o per ultimo? Perché magari anche questo incide sulla tua sensazione di essere arrivata o arrivato tardi, di essere entrato in un mondo dove c'è già un fratellino, una sorellina che ha già avuto tanto dell'amore, della famiglia. Mentre io arrivo adesso e rendo conto che non sono il primo, sono il terzo, magari il quarto, il quinto, il sesto. E da lì, fin da lì, all'inizio della mia vita, ho iniziato ad avere la sensazione di correre dietro a un treno e di arrivare comunque dopo. Ecco, tutto questo, queste domande che sembrano così profonde, così intime, in realtà vedete quanto sono collegate alla nostra sensazione, percezione del tempo. E il vissuto del tempo, il valore che diamo al tempo, porca zozza, non dipende solo dalla cultura, dal lavoro, da quanto mi dà da fare il capo, da quanto amo il mio lavoro. La cultura che abbiamo, più ancora che la cultura, il vissuto, la sensazione che abbiamo del tempo inizia il giorno 1 della nostra vita e riguarda tutte le nostre esperienze, tutto quello che abbiamo assorbito insieme al latte e biscotti rispetto a quello che era giusto fare o non fare nel tempo, quello che era giusto o no fare con il lavoro, gli hobby, le relazioni, la quantità e qualità di quello che dovevamo fare. Questo non lo impariamo da grandi. Non dipende dall'ultima azienda in cui ho lavorato. Non dipende neanche da quanto incasinata o pigra io sia. Tutto questo dipende da quanto nella mia vita, fin da bambino, mi sono scontrato con quelli che erano i valori e i giudizi dei miei genitori e della mia famiglia su come loro o io gestivamo il tempo. Ora, non ho ancora in questa puntata suggerimenti, trucchi, skill, facciamo così, facciamo colà, tre esercizi per, perché magari, ecco, in questa vi ho messo qualche domanda guida. Sono sempre una fautrice del fatto che prima di incollare strumenti dobbiamo capire che senso ha per noi. Prima di incollare soluzioni e tattiche tanto belle, tanto glamour, dobbiamo prima capire perché si è fatto quel nodo dentro di noi. Altrimenti andiamo a cercare le cause sbagliate e quindi le soluzioni non sono giuste. Ci appiccichiamo a motivi. Mi manca la motivazione, mi manca il tempo, o sono pigra, non sono costante. Ecco, cerchiamo queste come cause e quindi cerchiamo soluzioni a queste cause. Ma in realtà, come vedete, c'è molto di più sotto. È per questo che vi dicevo, quello che veramente lega la gestione del tempo e che forse non volevi sapere sulla gestione del tempo. Quindi, in questa puntata, ti lascio riflettere. E poi ci vediamo nella prossima con qualche soluzione e qualche consiglio in più. Intanto ti ricordo che qui sotto nel box trovi tutti gli altri video già collegati alla gestione del tempo su YouTube. Abbiamo fatto tantissimi video sul canale Il Corpo e la Mente di gestione del tempo e gestione dello stress e trovi anche le info del mio corso Timer. In questa settimana è in sconto, ma tranquilla, hai tanto, tanto materiale sia nel podcast che in YouTube. E ora, tu, proprio tu, che valore dai al tempo? Prima ancora di gestire, pianificare, organizzare, cosa senti rispetto al tempo? Cosa significa per te fare o non fare? E cosa senti di rischiare se inizi a fare un filo, appena, poco meno?
Ora tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag 1 millimetro al giorno. Tagga Il Corpo e la Mente, così potrò seguirti anch'io. E ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come Il Corpo e la Mente. Se vuoi aiutarmi, lascia una recensione a questo podcast. Ogni tua parola è preziosa, è preziosa. Ci sentiamo al prossimo millimetro.
Pensaci.